Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 5 giugno 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma potete chiamarmi Shai.
Io sono Chiara Laisan.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Dunque, dovendovi dare la notizia in brevissimo, vi dico che la Cassazione ha stabilito che la movida notturna faccia male alla salute. Ora però ve la spiego un po' meglio. La storia inizia una decina di anni fa, quando nel 2012 una coppia che vive in pieno centro a Brescia fa causa al comune chiedendo un risarcimento per i danni subiti a causa della movida di quella zona della città, che la notte si riempie di persone e immagino che causino un certo inquinamento acustico, ecco. Poi, 5 anni dopo, nel 2017, arriva la prima sentenza. Il Tribunale di Brescia stabilisce che sia responsabilità effettiva del comune preoccuparsi che dopo una certa ora non ci sia chiasso e decreta anche un rimborso totale di oltre 50.000 euro per la coppia. Però a quel punto c'è stato un ribaltamento in secondo grado, perché poi un altro giudice, appunto in secondo grado, ha stabilito che invece non fosse il comune a dover stabilire le modalità di intervento della pubblica amministrazione in quei casi. E così arriviamo all'ultima sentenza, una storia piena di colpi di scena, che è la sentenza della Corte di Cassazione, che ha nuovamente ribaltato la sentenza dicendo che i residenti dei quartieri della movida possono effettivamente chiedere il risarcimento dei danni alle amministrazioni comunali che non garantiscano il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelino la salute dei cittadini. E qui torniamo a bomba. Una sentenza che potrebbe essere comunque riusata in altri casi, dato che ci sono molte famiglie che sentono questa problematica, ecco.
In realtà riflettevo sul fatto che, ora non lo so nel dettaglio, però è una problematica principalmente europea questa, immagino, perché in altri luoghi tipo gli Stati Uniti, dove si abita in modo diverso, non ci sono questi centri storici che sono un po', magari il problema non esiste.
Non so se da quel punto di vista gli Stati Uniti siano un unicum, nel senso che magari mi immagino anche alcune località cinesi, giapponesi, in cui tutto è molto concentrato.
Sì.
Esatto.
Forse
non è
quella
ovunque
la questione.
Così. Beh, in Italia tantissimo, ma anche in Europa in generale. Perché effettivamente se il centro storico corrisponde col centro dei negozi, che corrisponde col centro della movida, eccetera, poi nascono queste cose qua.
C'è anche da dire che ogni città da noi è un mondo a parte e non so effettivamente quanto questa sentenza a Brescia possa venire riutilizzata anche in altri casi. Ho il sospetto che non farà così tanta giurisprudenza e che se effettivamente ci saranno altre denunce simili, come sono certo già ci siano, ogni città dovrà fare il suo iter specifico per arrivare a una sentenza.
Sì, ma anche perché sono questioni così lunghe, cioè che si trascinano da così tanto tempo. Mi sembra che io questa frase l'avessi proprio detta mentre ne parlavamo io e te, Chiara. Non mi ricordo in che contesto.
Stiamo parlando di Cagliari, forse.
Sì, sicuramente stiamo parlando di Cagliari, che io ho avuto tempo di cambiare idea, perché sono invecchiato e quindi sono diventato dal essere uno il cui interesse coincideva col voler fare, non voler fare casino la notte, però voler essere parte attiva di quel mondo con pochi soldi da spendere, perché quello è uno degli elementi fondanti, a essere dall'altra parte, non dico con tanti soldi da spendere, ma con tanta voglia di silenzio e non avere così tanto interesse a starmene tutte le sere, diciamo, ho passato quella fase della vita, insomma. E sono questioni inconciliabili, perché io lo capisco. Già ai tempi i sindaci dicevano, ok, allora, soprattutto quelli di destra, ok, allora la movida sì, però soltanto dentro i locali, non si può uscire con i bicchieri. Cioè, si cercava in qualche modo di impedire proprio il bivacco nelle vie. E io capisco da una parte, ma capisco anche che se tu fai quella roba lì, uccidi parte di quel mondo, perché io stesso non avrei potuto andarmene nei locali tutte le sere. Cioè, chi sono? Elon Musk? Non...
Ma uno può fare certi discorsi di prima ero in quel periodo della vita e volevo quello, ora sono in un altro e voglio quello. Cioè, lo proviamo tutti, ok? Però c'è anche proprio un discorso di, si parla di attrarre i giovani, di costruire delle università funzionanti, di natalità, di questo e dell'altro, da un punto di vista proprio di vita giovanile, e poi però alla fine non si dà la possibilità a questi individui piccolini in evoluzione di crescere da un punto di vista sociale, sperimentare anche da quel punto di vista, eccetera. Poi non voglio sminuire il problema delle famiglie in centro, però anche dire no e basta, senza certo. Invece percepire quella roba lì anche come una cosa che, non sto dicendo che ti porti i soldi della vita, la birretta in piazza, a te comune, però a te un comune con un'università che funziona, comunque dei bar attivi, dei centri anche magari che possono essere anche culturali, che poi si trasformano anche in vita sociale notturna, bla bla bla, anche quella roba lì porta soldi.
Secondo me è più un costo.
È più un costo?
Sì, nel senso, io sono comunque d'accordo con te. Io tutto questo discorso lo faccio non per dire ho cambiato idea perché mo sono il vecchio che urla dalla finestra, ma perché riesco ancora a mettermi nei panni di chi necessitava di quella cosa là, perché tutti nella loro fase di crescita, come dicevi tu, questi individui piccolini, come li hai definiti, hanno bisogno di una fase di socialità che è fatta anche di quello, può essere fatta anche di quello. Però è come un concerto. Il concerto è distruttivo a livello ambientale, a livello sonoro, a livello organizzativo, a livello di parcheggio. È proprio un evento che va gestito. E ovviamente la movida è in un certo senso ingestibile, perché avviene in luoghi che sono problematici da quel punto di vista, non sono fatti per quella roba là. E quindi ovviamente ti trovi la gente che fa la pipì sui portoni e ti trovi il casino e ti trovi... Cioè è proprio fisiologico di quello che sta accadendo. Tanta gente che beve tanta birra fa tanta pipì sui portoni. Cioè non c'è un'uscita da quella cosa lì. E quindi è sempre un discorso di adattare degli spazi che non sono pensati per quella cosa a quella roba. Poi sul fatto che abbia un indotto non economico, io sono d'accordo. Una città viva è una città attrattiva per i giovani, su questo non c'è dubbio. Però secondo me costa più di quello che...
Ok, dico genera. L'ultima cosa, anche perché poi altrimenti anche io vado a ruota su questo argomento qui. Però io sto parlando più di lungo tempo, lungo periodo. Più universitari, più giovani, vuol dire anche più persone con energie, più persone che possono avere delle idee su come cambiare le cose, più persone che creano, che producono. Quindi guardandola molto più sul lungo, sul breve sono d'accordo, anche perché ripeto, gli studenti sono poveri tendenzialmente, però sul lungo periodo è ciò di cui parliamo da sempre, no? Il fatto che soprattutto poi noi lo sperimentiamo molto in Sardegna, la disoccupazione, l'imprenditorialità mancante, eccetera. Quindi secondo me bisogna anche guardare la questione a 360 gradi, altrimenti la finiamo per guardarci i piedi e perderci un pezzo della storia.
Dunque, cerchiamo un attimo di fare il punto di una notizia che ha alimentato una polemica un po' strumentale sia durante la festa della Repubblica che nei giorni successivi. E stiamo parlando della parata delle forze armate, a cui erano presenti sia il presidente della Repubblica Mattarella che la premier Meloni, insieme anche ai presidenti delle camere La Russa e Fontana, cosa che comunque ci serve per cominciare a dare un po' di contesto. Cosa è successo? Durante la parata, una compagnia militare che fa parte della Marina, un gruppo incursori noto come raggruppamento Teseo Tesei, ha eseguito un tipo particolare di saluto militare che prevede di alzare il braccio con il palmo rivolto non verso il suo come il classico saluto romano, insomma, ma lateralmente, per poi portare la mano alla fronte nella conclusione del saluto tipico militare, di cui è un'estensione che insomma è normalmente utilizzato in tutte le parate militari e che, lo precisiamo, nulla a che fare con il braccio teso che insomma banalmente richiama il fascismo. Non solo, il raggruppamento militare, che per ragioni storiche che qui non approfondiamo ha come motto barra grido iconico decima, che si è quindi udito chiaramente durante la cerimonia, ma che di nuovo nulla a che fare con la decima massa della Repubblica Sociale Italiana, insomma quella collaborazionista dei tedeschi e che si macchiò dei crimini di guerra, ecco, ad aggiungere ulteriore confusione durante la parata e il conseguente grido e saluto, La Russa fa il gesto della vittoria. Ora, tutti questi elementi insieme hanno portato a una strumentalizzazione della parata come una manifestazione fascista, se vogliamo, di fronte al presidente della Repubblica, che quindi non dice niente. E insomma, se ne è molto parlato perché molti l'hanno inquadrato come un autogol da parte della sinistra, ne ha parlato ad esempio Michela Murgia, ma anche Saviano e altri. E insomma, si è detto che hanno offerto il fianco a quelle argomentazioni per cui da quella parte politica c'è solo panico morale, voglia di attaccare a prescindere la destra, e insomma, si è creata una polemica di questo tipo che ancora non si è spenta.
Questo è il mio commento. È vero.
Eh sì.
Perché io ho visto il post di Saviano che commentava questa cosa e ho fatto no, perché me la
purtroppo
ricordavo questa cosa, perché era successa, se non sbaglio, guarda, vado proprio a memoria, molti anni fa, con non proprio la stessa cosa ma simile a Laura Boldrini, tipo una cosa del genere, tipo c'era stato un problema col saluto eccetera, quindi io me l'ero un sacco approfondita questa cosa con qualcuno che mi aveva cercato e mi aveva spiegato varie cose, e quindi lo sapevo che salutano con quella roba che sembra il saluto romano ma non lo è.
Ok, allora, se vogliamo essere onesti intellettualmente, non lo sembra neanche, perché è semplicemente un braccio alzato non nel tipico saluto romano, ma è chiaramente per portare la mano alla fronte.
Sì, e punto, sai cos'è? È il contesto. Ora, proprio volendo, mi lancio nelle fiamme. È il contesto. A parte che si vede la russa contentissimo che fa questo gesto di vittoria per un attimo e poi tira giù la mano, che vabbè, potremmo interpretarlo in un sacco di... cioè è proprio contento.
Voleva farsi un selfie con la decima.
E va bene, sì, è proprio un attimo, sembra quasi che non voglia farsi vedere e lo inquadrano nel momento sbagliato, tipo la kiss cam, no? Lo beccano. Ma io capisco che... in un contesto come questo, in cui lì c'è la russa e c'è Giorgia Meloni, ci sono un sacco di polemiche, un gruppo di militari che grida decima, non lo so, magari uno è già mezzo prevenuto, ecco. Probabilmente se lì ci fosse stata Ellie Schlein, Roberto Speranza, magari Civati, che ne so, il Papa, non lo so, magari non sarebbe successa sta cosa.
Io mi chiedo, prima di pubblicare una cosa del genere, non ti poni internamente delle domande del tipo, com'è possibile che ci sia stato un grido decima di fronte al Presidente della Repubblica, nessuno abbia detto niente? Magari vai a cercare un attimo la storia di questo reggimento, capisci un attimo, indaghi, cioè trarre subito le conclusioni, perché la cosa magari più facile, che più serve a quel tipo di argomentazioni, non è ok, non è positivo.
Ma chi è che ha diffuso la notizia?
Mica Murgia.
Ah, ok, ok. E poi è stato ripreso dai quotidiani, sì. Così, ok.
Passiamo agli esteri.
Venerdì sera c'è stato un gravissimo incidente ferroviario in India, nell'est del paese, in cui sono stati coinvolti due treni normali, due treni passeggeri per intenderci, e un treno merci. La dinamica è stata questa: un treno passeggeri che viaggiava a 130 km orari si è scontrato contro un treno merci che era fermo in una stazione dove il primo treno non doveva fermarsi. Dopo, questi due treni hanno iniziato a deragliare per l'urto e sono andati contro un altro treno passeggeri che andava invece nella direzione opposta. Un urto che ha provocato 275 morti e circa 800 feriti, diventando così l'incidente ferroviario più grave da 28 anni in India a questa parte. In ogni treno c'erano più o meno 1000 persone, ma anche di più, e pare che molti fossero in piedi e particolarmente stipati all'interno del treno, quindi era ancora più probabile farsi male. Ma qual è stato l'errore? Allora, prima di tutto bisogna dire che non si hanno ancora certezze sulla dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato il primo treno a imboccare un binario sbagliato, in cui non dovevano passare treni, e c'era infatti quello merci che era praticamente parcheggiato, e avrebbe quindi causato così il tutto. Per concludere, comunque, al momento c'è una certa pressione da parte dell'opinione pubblica, che vuole sapere chi sia il colpevole, un po' come era successo in Grecia qualche mese fa, e ci sono già diversi indagati come i responsabili di sicurezza della stazione in questione e altri. Ci sono anche delle persone che chiedono le dimissioni del ministro delle ferrovie indiano, e il premier Modi ha assicurato che, insomma, il governo farà di tutto per trovare i responsabili.
È molto interessante come ogni volta ci sia questa ricerca del responsabile, come a dare senso a quello che è accaduto, no?
Molto umana come dinamica.
Sì, sì. Di chi è la colpa è la prima cosa che ti viene automaticamente da dire quando accade qualcosa di brutto. Cerchi subito, specialmente perché sono cose che sono percepite come evitabili. Poi bisogna vedere cosa significa evitabile, perché non andare in treno in generale ti solleva da ogni rischio, però ovviamente...
Anche non uscire di casa, esatto, riduce i rischi di incidenti.
Esattamente. Però siccome è un'attività umana, gestita dagli esseri umani, è quasi naturale chiedersi di chi è la colpa, mentre se ti ammali no.
Leggevo che nello specifico pare che ci fosse un sistema automatizzato, quindi che doveva dare i semafori rossi e verdi praticamente ai treni, indicare i binari preposti eccetera, e che però necessitava di un check umano, diciamo, e pare che il check umano sia stato carente o mancante e che ci sia stato un errore tecnico, appunto. Però sì, questa dinamica di voler individuare il responsabile in cose del genere è molto 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 umana, è comune.
Peraltro di tutta questa storia c'è stata anche un'analisi diversa di tipo sociale. Ad esempio, ho visto molti quotidiani indiani, ma anche non solo, che sono andati sulla difensiva, perché chiaramente si è posto l'accento sul fatto che comunque la problematica dei treni estremamente capienti in India è una cosa molto nota. Non so se vi ricordate la polemica che c'era stata per la vignetta, quando l'India aveva superato la Cina come popolazione, erano stati messi a confronto nella vignetta due treni, ce n'era uno strapieno di persone in India, uno estremamente pulito e con una singola persona.
Sì, quello indiano con le persone appese fuori, come una cosa che accade.
Esattamente, esattamente. E insomma, si è posto l'accento sul fatto che è un problema reale, esiste, e se succedono degli incidenti come in questo caso è ancora più probabile che ci siano ancora più feriti, ancora più morti, e è una cosa che bisogna, insomma, affrontare e rifletterci.
Dunque, ieri in Polonia c'è stata una partecipatissima manifestazione, si parla di 1,5 milioni di persone secondo gli organizzatori, contro il governo di Varsavia, che è stata organizzata dal leader dell'opposizione Donald Tusk. Le intenzioni erano quelle di protestare contro un progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche del paese, e infatti il fatto che abbiano scelto proprio il 4 giugno come data non è un caso, visto che è una data in cui si festeggia il ritorno delle istituzioni democratiche nel paese, appunto. Ovviamente Tusk ha anche un interesse nel creare scontento verso l'attuale governo, dato che ad ottobre si svolgeranno le prossime elezioni politiche, ma c'è effettivamente un disagio crescente nel fatto che il paese abbia preso recentemente alcune decisioni che si discostano molto dall'approccio europeo, diciamo. Si parla molto di diritti, come quello all'aborto, ad esempio, ma anche al rispetto dei diritti della comunità LGBTQ+. Vi ricorderete ad esempio le zone LGBT free, quei comuni o regioni che si erano dichiarati liberi dall'ideologia gender, ma anche la questione della giustizia, dato che si pensa che Varsavia abbia ridotto l'indipendenza della magistratura. O per ultima, per ordine ma non per importanza, c'è anche la nuova legge appena approvata che crea una commissione speciale per indagare sulle eventuali influenze russe in Polonia. Una legge che, secondo i critici, ma tipo secondo tutti, potrebbe essere strumentalizzata per opprimere gli oppositori politici. Peraltro si pensa che il primo a essere colpito da questa legge potrebbe essere proprio Tusk, che quando era primo ministro aveva firmato degli accordi sul gas considerati troppo favorevoli alla Russia e che in questo momento rappresenta appunto il principale avversario politico del premier Duda.
Sì, vi rimandiamo alla puntata dove abbiamo approfondito l'argomento, se volete.
Sì. Vi ricordate di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, arrestata 6 mesi fa perché accusata di essere coinvolta nel Qatar Gate? Ecco, dopo 4 mesi in cella e 2 domiciliari, la giornalista e politica è stata liberata pochi giorni fa, dopo che la polizia belga ha decretato come non ci siano elementi per dire che la donna facesse parte dell'organizzazione criminale capeggiata appunto da Panzeri, ve lo ricorderete.
Che è quello del PD.
Sì, che faceva attività di lobbying,
sì,
verso
il
Parlamento, verso l'Unione Europea. Il Qatar Gate in pratica gira tutto intorno a lui, al fatto che avrebbe attratto delle donazioni, tra molte virgolette,
da parte
di Qatar e Marocco per favorire, diciamo, una visione positiva nei confronti dei due paesi.
Ma non avevano trovato Eva Kaili e il fidanzato un sacco di soldi?
La questione era questa. Panzeri aveva raccontato di aver dato dei soldi a Eva Kaili, che però è una cosa che non è mai emersa. Ok, la valigia piena di soldi, se non sbaglio 250.000 euro, qualcosa del genere, era di Panzeri, ma era stata trovata tipo sopra l'appartamento di Kaili, dove però c'era anche un ufficio di Panzeri, insomma una situazione un po' complessa, e lei aveva chiesto a suo padre di portare via quella valigia. Quindi tutto il coinvolgimento di Kaili verte su questa questione qua, su questa valigia. Solo che lei ha detto, io ho chiesto a mio padre di portarlo via perché sono entrata in panico, perché sapevo che ci fosse questa valigia piena di soldi, di donazioni, ma non avevo idea di tutto ciò che ci fosse dietro.
Mm.
E in più, una cosa che lei ha raccontato appunto in alcune interviste che ha rilasciato in questi giorni, tra cui una per il Corriere, lei sostiene che le confessioni di Panzeri siano state fatte sotto minaccia, perché lei ha raccontato di come ad esempio il fatto di non farle vedere sua figlia, che è una cosa che comunque va anche contro i trattati internazionali, mm-hmm, perché ha meno di 3 anni, ha tipo 2 anni la figlia, sia stata strumentalizzata questa cosa per estorcerle delle informazioni.
Mm-hmm.
E ha detto, se hanno fatto così con me, probabilmente hanno fatto così anche con Panzeri, se io avessi parlato e avessi tirato fuori dei nomi che però non c'erano, che io non sapevo, magari avrei anche potuto rivedere mia figlia. Quindi è probabile che le sue confessioni siano state fatte con questa dinamica qui. E ha raccontato delle condizioni in cui è stata in cella, quindi senza acqua corrente, freddo gelido dato che era stato tolto il cappotto, ma soprattutto la separazione dalla figlia, cosa che peraltro è stata anche ripresa da Amnesty International come violazione della Convenzione sui diritti dei minori delle Nazioni Unite. Ora, questa ovviamente è la sua versione dei fatti.
Però capisco che da qui in poi si sta per aprire un processo lunghissimo che verterà, cioè questa è la base sulla quale si vuole costruire la difesa di Eva Kaili, mi sembra abbastanza evidente, anche perché io non lo so, però insomma è stata arrestata dalla polizia belga, non dalla polizia dell'impero
galattico. Quello che vuole dire lei è, anche se è la polizia belga, ha fatto queste robe. E poi è la polizia belga che mi sta arrestando per cose che riguardano l'Unione Europea, che comunque si fa paladina di certe cose. Secondo me vuole calcare appunto su questa cosa qui. Anche se comunque, cioè, rimane il fatto che lei non è emersa colpevole, è stata liberata.
Allora, da quello che mi sembra di capire, non è tanto che lei non sia emersa colpevole, ma che non ci siano al momento prove sufficienti per includerla nell'organizzazione di Panzeri. Qui ci sono due cose da considerare. Una è che, secondo me, appellarsi alla presunzione di innocenza in questo caso non ha molto senso, perché comunque dal punto di vista della polizia belga c'era una flagranza di reato, essendo quei soldi effettivamente lì, ed erano lì per un motivo che evidentemente andrà indagato. Quello che invece non era corretto era una detenzione di 4 mesi in quelle condizioni che riporta lei, senza evidentemente che ci fosse una magari base giuridica abbastanza solida. Magari l'arresto poteva essere di durata molto inferiore, le cose potevano essere gestite molto meglio, ma non mi sento di dire che l'arresto non fosse comunque corretto in quella condizione.
Lei non parla di un'eventuale illegalità dell'arresto, diciamo, ma parla proprio delle condizioni in cui è stata messa. Per il resto, sì, come dice Ale, probabilmente sono tutte cose che lei ha messo insieme anche proprio perché vanno effettivamente a suo vantaggio.
Certo. Poi, insomma, il Qatar Gate si è molto sgonfiato e, insomma, sostanzialmente la magistratura europea farà il suo corso, perché non possiamo...
Dici che si è sgonfiato a livello di interesse di persone, sì. Perché comunque rimane una cosa molto molto grave. Però sì, ovviamente finiti i mondiali, finito il Qatar Gate.
E siamo ai Fish and Bits.
Fish me up!
Un distretto scolastico dello Utah, negli Stati Uniti, ha vietato la Bibbia perché contenente delle volgarità e violenze.
Giusto.
All'interno delle proprie scuole elementari e medie.
Da un certo punto di vista, fattuale, nel senso.
È fattuale. La decisione è stata presa dopo che un genitore ha lamentato una certa incompatibilità tra il contenuto del libro sacro cristiano e gli studenti di quell'età. Genitore che ha fatto leva su una legge approvata l'anno scorso dallo Utah che vieta i libri considerati pornografici o indecenti dalle scuole, per quanto il libro continuerà ad essere permesso nelle superiori. Ad ogni modo, non si tratta del primo distretto a vietare la Bibbia scolastica, diciamo. È già successo in Texas, ad esempio, e anche nel Kansas alcuni studenti ne hanno chiesto la emozione. Sembra però, almeno in questi ultimi casi, che sia più una sorta di ripercussione per i tentativi dei vari stati conservatori di bandire un certo tipo di libri.
Ci vedo una gigantesca uno reverse card che è stata lanciata
così.
Sì,
esatto.
E infatti all'inizio ero tipo, ah, ok, va bene, magari qualcuno, non lo so, è particolarmente sensibile alle violenze
tipo,
della Bibbia.
La Bibbia non si allinea ai valori cristiani che stiamo cercando di portare avanti, una cosa del genere.
È un paradosso quasi divertente. Fatto sta che leggendo l'articolo della BBC, che appunto parlava di questa questione, ho trovato anche un servizio video in cui c'era una mamma che spiegava e raccontava la sua crociata nella rimozione dei libri all'interno delle scuole. Diceva proprio, ci sono dei libri che vanno contro i valori, bla 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 bla, e quindi io vado ogni tot con dei libri problematici e ne chiedo la rimozione. Ripeto, è stata approvata una legge l'anno scorso in merito, quindi è una cosa che si può fare. E poi nel servizio si vedeva anche la contromanifestazione degli studenti che andavano lì con i loro libri preferiti e dicevano, io questo libro non lo posso leggere, non lo posso trovare a scuola, eppure è uno dei libri che mi ha formato di più nella vita.
Mi immagino il preside o la preside che vede parcheggiare questa mamma che sta arrivando con un pacco di libri sotto al braccio. Mi immagino la fase tipo, oh no, sta tornando
di nuovo
con degli esatto, again and again. Vabbè, sì, è una reverse card questa, ci sta. La Bibbia troppo violenta, troppo sexual, troppo tutto.
Vabbè, secondo me si può anche contestualizzare tipo lo sterminio dei primogeniti ai bambini, se glielo spieghi bene, insomma.
Dovremmo mettere il disclaimer prima della Bibbia.
Giusto.
Cioè,
giusto.
Quando questo libro è stato scritto, le cose erano diverse. Sì, esatto, quindi non vi offendete.
Dunque, la notizia e il Beats sono di qualche giorno fa, ma non avendone parlato, secondo me vale la pena spenderci qualche parola. E stiamo parlando della legge approvata in via definitiva dal Parlamento francese che regola il lavoro degli influencer, che insomma si ritiene rappresenterà una sorta di template su quale molti altri stati porteranno avanti leggi molto simili per controllare la professione. Cosa prevede questa legge? Pone innanzitutto le basi legali per il riconoscimento giuridico del lavoro di influencer, definendolo come persona che, dietro compenso o altri benefici, utilizza la propria notorietà per la promozione di beni o servizi. E obbliga gli influencer a dichiarare esplicitamente, con paletti più stretti di prima, quando un contenuto è pubblicitario, vietando peraltro la promozione di pratiche mediche, del gioco d'azzardo, di prodotti che contengono nicotina, ad esempio, tranne con alcune eccezioni in piattaforme che ad esempio escludono specificatamente i minori. Le pene sono piuttosto severe, sino a 2 anni di carcere e multe di 300.000 euro, ma ci sono insomma molti dubbi su quanto siano effettivamente controllabili gli influencer, soprattutto se non operano in Francia o all'interno dell'Unione. E si rischia insomma di nuovo di dover tornare a quei reati cosiddetti universali, che però insomma non è il caso in questione. Di fatto comunque la Francia è all'avanguardia in questo tipo di legislazione e rappresenta un inizio importante, ecco.
Io sono d'accordo. Vabbè, noi siamo coperti sotto ogni aspetto perché le regole che abbiamo sono così stringenti che andiamo ben oltre la legge francese. Però in generale la responsabilità è sempre individuale e va imposta, perché le persone, se le dai del pod, non tutte, però l'abbiamo visto che ci sono un sacco di influencers che fanno molto male alle loro community. Quindi io sono a favore.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.